Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità dell'essere, della verità, dell'amore.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, mercoledì 3 novembre. Così il Santo Padre l'altro ieri, lunedì, 1 novembre, solennità di ogni santi all'Angelus di mezzogiorno, citando la sua enciclica Spe Salvi. Il riferimento era alla moltitudine dei santi e insieme a quella necessaria separazione dagli affetti terreni al momento della morte che il cristiano però non teme, certo appunto di questa comunione, di questo abbraccio fra tutte le anime che si riconoscono in Dio, la totalità che ci abbraccia. Abbraccio. Il nostro spunto di oggi. Abbraccio, qui tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. L'eternità è il momento in cui la totalità ci abbraccia, in cui noi abbracciamo la totalità dell'essere. Questa la sintesi esemplare offerta dal Santo Padre l'altro ieri all'Angelus di mezzogiorno, la sintesi appunto tra le due solennità di inizio novembre, ogni santi, la commemorazione dei defunti. Al di là del tempo sappiamo che ci abbracceremo in questa totalità dell'essere, in questa comunione di esseri. Abbracciare, abbraccio, da braccio, in latino brachium, che è affine, secondo alcuni, al greco brachis, breve, perché le braccia, qualcuno dice, sono, qualcuno interpreta, sono più corte delle gambe. E anche perché nelle lingue germaniche la radice brach significa spezzare, rompere. Il braccio è l'arto che si spezza, ma nel senso, attenzione, non che ci rompiamo le braccia, ci fratturiamo le braccia, nel senso che si piega facilmente in due per compiere appunto tutti i gesti quotidiani. Abbracciare, dunque, è circondare con le braccia e volendo, per estensione, è volendo giocare un po' con le parole, è circondare l'altro con la parte breve, pieghevole del nostro corpo, circondarci con le nostre brevità, condividere le nostre brevità nel senso delle nostre fragilità. E che cos'è il cristiano, per il cristiano l'eternità, se non questa condivisione di finitudini, di fragilità appunto, che alla fine però si ricompongono e si ritrovano tutte in Dio. Quanto ci portano lontano, no? Le parole, le semplici parole e le loro storie. Abbraccio fraterno, abbraccio amoroso, abbraccio di riconciliazione, ci si abbraccia dopo un distacco, si ricompone appunto un'unità.
Senza fine tu trascini la vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Abbraccio, abbracciarsi, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live. Oggi si divaga su queste parole, su questo concetto. L'abbraccio ultramondano fra tutti i credenti in Cristo è stato ricordato l'altro ieri lunedì dal Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno come perfetta sintesi tra la solennità appunto di ogni santi e la commemorazione dei defunti. Nell'abbracciare la totalità dell'essere ci ritroviamo e ci ritroveremo tutti in Dio. Abbracciare è anche uno dei molti modi di declinare la distanza, dicevamo. Ci si abbraccia, ovvero ci si avvicina dopo un distacco, ritrovandosi e riavvicinandosi dopo una separazione. E poi ci sono avvicinamenti difficili, incontri che le cronache di tutti i giorni sembrano condannare a una impossibilità, a esiti drammatici. Dal Corriere della Sera di oggi, ecco per esempio il commento di Guido Ceronetti, è stato reintegrato nella comunità dei commentatori, Guido Ceronetti. Il commento, dicevo, di Ceronetti alla dichiarazione della cancelliera tedesca Angela Merkel sulle difficoltà di convivenza fra tedeschi e immigrati. Riporta Ceronetti, testualmente Merkel ha dichiarato: l'accostamento multiculturale e l'idea di vivere in pace fianco a fianco sono un fallimento, un completo fallimento. Completo, associato a fallimento, non permette all'utopia ideologica di svolacchiare ancora. In questa confessione pubblica mi piace l'assenza di tracotanza, come di autocommiserazione. Ma confessa la resa della statista di fronte all'insolubile. Annuncia ai giovani significativamente la trasmissione di un'eredità bollente. Si rende conto che l'Islam è parte della Germania e che di fronte al fenomeno il mondo germanico rischia crisi identitaria, un inizio di dissolvimento. Quindi una difficile fusione, un difficile abbraccio in questo caso e anche una dichiarazione di impotenza e di grande pessimismo. Altro abbraccio invocato su Avvenire, quello linguistico, pensate un po', tra i dialetti e la lingua italiana. Intervista al poeta Andrea Zanzotto. Tutte le lingue sono in crisi, dichiara Zanzotto, provocato dall'intervistatore Nicola Bultrini. Ormai, per paradosso, l'inglese sembra la lingua principale. Quando nel Medioevo si formarono le lingue attuali, era importante un radicamento linguistico dialettale, ma la differenza tra lingua e dialetto, per essere definita, necessita di una notevole cultura di filologia neolatina. Si noti, ad esempio, che nei testi di filologia neolatina vengono riportati come italiano tutti i dialetti. Non c'era e non c'è reale contrasto tra italiano e dialetti, anche se ora si stenta ad avere nella pratica un uso veramente serio dell'italiano. È comunque importante che ci siano ancora dialetti vivi, come accade anche in altri paesi come Spagna o Francia. Sulla Stampa di Torino, invece, nell'inserto Tutto Scienze, un interessante approfondimento del concetto di entropia. Che cos'è l'entropia? Ce lo spiega Peter Atkins dell'Università di Oxford. L'energia, quella che permane quantitativamente invariabile nell'universo, ha in realtà due aspetti, quantità e qualità. La quantità appunto è fissa, la qualità invece si degrada ogni volta che un evento si verifica. Dunque l'universo si sta consumando e sebbene la quantità di energia oggi sia la stessa della creazione, la qualità di questa energia è in calo. Per misurare la qualità, gli scienziati hanno inventato un nuovo termine, entropia. Più bassa è la qualità dell'energia, maggiore è l'entropia. Così, mentre io scrivo, voi leggete, l'entropia dell'universo è in progressivo aumento. La scienza si basa su osservazioni e misure in laboratorio e abbraccia l'universo ed è quanto accaduto proprio con lo studio dell'entropia. Gli scienziati si sono resi conto di aver identificato la sorgente del cosmo, quella che pilota e abbraccia tutto ciò che avviene. Si sono resi conto che l'universo tende al collasso in un disordine sempre più grande. A prima vista sembra uno scenario cupo. Dobbiamo immaginare un mondo che in futuro sarà peggio di oggi? Alla lunga sì, energia e materia si espandono in disordine e l'universo si consuma. La conseguenza è che una regione che crolla verso il disordine può spingere a creare strutture elaborate. Così, anche se globalmente l'universo punta a un declino inarrestabile, localmente possono emergere meravigliose realtà. Si può allora costruire la Basilica di San Pietro, Leonardo può dipingere l'Ultima Cena, Michelangelo la Cappella Sistina e Colombo può fare un grande viaggio. La termodinamica ha dato agli scienziati gli strumenti per comprendere tutto ciò che accade nel mondo e che si rivela straordinariamente utile. Dunque, in questa lettura positiva dell'energia operante dell'universo, un abbraccio appunto sul nostro destino cosmico generale.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole. Girl, if ever things are going wrong,
abbraccio tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live alla Radio Vaticana in diretta. Divaghiamo oggi sulla parola appunto abbraccio, abbracciare. L'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come un momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità dell'essere, della verità, dell'amore. Così il Santo Padre lunedì scorso, l'altro ieri, all'Angelus di mezzogiorno. L'abbraccio dell'essere, l'abbraccio dell'energia cosmica, l'abbraccio fraterno e amoroso, il difficile abbraccio, la difficile convivenza fra etnie, fra fedi diverse, come provano i tragici fatti di Baghdad, per esempio, pure ricordati da Santo Padre. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Abbracciò idealmente Roma e il mondo intero in quel suo affacciarsi sulle macerie del quartiere San Lorenzo, appena distrutto dalle bombe nel 1943, Papa Pio XII, cui la Lux Vide ha dedicato una recente miniserie televisiva. Oggi, tra l'altro, Ettore Bernabei, il presidente di Lux Vide, ne parla in un'intervista al Corriere della Sera, dovendosi, per così dire, un po' difendere dalle critiche riportate dallo stesso quotidiano di Milano provenienti da alcuni ambienti ebraici. Ebbene, a Pio XII è dedicato il libro che vi segnalo oggi, Edizioni Paoline, a firma di Michael Heseman. Pio XII, il Papa che si oppose a Hitler. Il libro non è nuovo, esce già nel 2009, vi leggo dalla quarta di copertina. Dopo aver raccolto tutti i dati più recenti della ricerca, frugato negli archivi vaticani, essersi confrontato a lungo con il relatore massimo esperto di Pio XII, il padre Peter Gumpel, il giornalista e storico Michael Heseman sradica tutte le accuse contro i silenzi, i cosiddetti silenzi del Papa. Dati alla mano, Heseman dimostra che Pacelli, fin da quando era nunzio a Berlino nel 1924, aveva condannato la volgare e brutale campagna dei nazisti contro ebrei e cattolici. Più avanti, come cardinale segretario di Stato, si trovò costretto nel 1933 a firmare il concordato con il Terzo Reich per tutelare la Chiesa in Germania. Ma fu lui a redigere la bozza finale dell'enciclica Mit Brennen der Sorge con cui Pio XI nel 1937 condannava l'ideologia hitleriana. Parole che portarono ad immediate ritorsioni contro i cattolici. Una volta eletto Papa, Pio XII potrà dunque continuare ad agire soltanto nel segreto. Ebbene, io noto che è singolare che questa ricostruzione avvenga proprio da parte di un giornalista tedesco. Si riporta nella quarta di copertina anche un pensiero di Benedetto XVI. Negli ultimi decenni molto è stato scritto e detto su Papa Pio XII che non corrisponde a verità. Quando ci si accosta senza pregiudizi ideologici alla nobile figura di questo Papa, oltre ad essere colpiti dal suo alto profilo umano e spirituale, si rimane conquistati dalla esemplarità della sua vita e dalla straordinaria ricchezza del suo insegnamento. Pio XII, il Papa che si oppose a Hitler, di Michael Heseman, in libreria per Edizioni Paolini. Abbraccio, abbracciare, abbracciarsi tra fratelli, anche semplicemente tra uomini, benché di fedi diverse. Per alcuni un sogno, un'utopia non facilmente realizzabile, per noi cristiani una priorità, anzi una missione. Ed ora, passando ad argomenti più futili, un servizio di Alessandra Petitta riprova che l'interazione fra due mondi, l'abbraccio fra due mondi apparentemente lontani è possibile e anche molto produttivo.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Per la prima volta a Roma, 100 costumi originali, 100 abiti che le più grandi firme della moda italiana hanno creato per il teatro, l'opera e la danza, saranno in mostra dal 5 novembre al 5 dicembre al Museo della Fondazione Roma in Via del Corso. La rassegna, dal titolo Il teatro alla moda, costumi di scena, grandi stilisti, è curata da Massimiliano Capella, oggi in collegamento con noi. Ben trovato.
Bentrovati a voi e grazie innanzitutto anche dell'ospitalità.
Grazie a lei. Questa mostra è un'occasione unica per far conoscere il lavoro straordinario dei più importanti stilisti italiani, l'eccellenza dell'alta sartoria che ha confezionato abiti unici, vere e proprie opere d'arte. Saranno esposte insieme a bozzetti, figurini, a rari documentari video. Ecco, come è stata ideata la mostra? Come è stata organizzata?
Ha subito centrato il punto. Sono costumi di scena, sono opere d'arte, sono pezzi unici. Come si articola la mostra? È stato un percorso difficile. Abbiamo selezionato in 3 anni di ricerche di lavoro 100 pezzi, parlando di costumi, e poi altrettanti tra bozzetti e figurini. Vuole essere un vero e proprio omaggio al Made in Italy che si trasforma in teatralità estrema, si trasforma in fashion prestato alle tavole del palcoscenico, in modo particolare questo Made in Italy che si rivolge all'opera, alla danza e appunto al teatro. Si tratta quindi di 8 sezioni che ripercorrono da un punto di vista tematico e cronologico tutto questo sviluppo, questa liaison tra il mondo della moda, il mondo dei grandi couturier italiani e appunto il teatro.
Ecco, due mondi, quello del teatro e quello della moda, che hanno cominciato ad interagire più di un secolo fa, già nell'Ottocento.
Sì, da un punto di vista globale possiamo parlare tranquillamente di un rapporto tra moda e teatro che affonda le sue radici ancora nella seconda metà dell'Ottocento con Charles Worth, grandissimo, forse il primo couturier della storia. Arriviamo poi al Novecento, quando Chanel incominciò a collaborare con Diaghilev e con i balletti russi, ecco che quindi si sviluppa ulteriormente questo rapporto tra moda e teatro. Per trovare però i grandi costumisti, i grandi stilisti italiani così operanti nel mondo del teatro, dobbiamo attendere il 1980, quando quindi le sorelle Fendi, grazie al loro grandissimo amore per l'opera lirica, incominciano a prestare le loro creazioni straordinarie per il mondo del teatro.
Alle sorelle Fendi è dedicata tutta la seconda sezione della mostra, ma in esposizione ci sono abiti per esempio di Antonio Marras, che ha ideato i costumi per lo spettacolo shakespeariano Sogno di una notte di mezz'estate nel 2008, oppure Roberto Capucci, che ha vestito nel 1986 all'Arena di Verona gli interpreti di Casta Diva, un omaggio a Maria Callas. Ma ancora ci sono gli abiti di Giorgio Armani, Romeo Gigli, Alberta Ferretti, Valentino, Versace, Missoni, che hanno realizzato pezzi davvero importanti.
Ma i pezzi veramente importanti, addirittura potremmo dire clamorosi, sono diversi. Io voglio ricordare certamente l'abito della contessa del Capriccio di Strauss, disegnato da Gianni Versace per Demi Kiritikanaua, celeberrimo soprano neozelandese, in una produzione di San Francisco nel 1991, interamente tempestato in cristalli Swarovski, e con questi cristalli che creano dei motivi figurativi ispirati alle grafiche di Sonia Delaunay, di quella cultura degli anni 20 del Novecento. E potremmo poi proseguire citando ad esempio una bata de cola, quindi una gonna maschile ideata da Giorgio Armani per il danzatore Joaquin Cortés, una gonna balz con uno strascico di oltre 5 metri, ideato appunto da Giorgio Armani e poi cucito da Lina, questa celeberrima sarta di Siviglia, che è considerata forse l'ultima grande, come dire, conoscitrice di quella tecnica di cucitura delle bate da cola, che sono proprio questi costumi teatrali per il flamenco.
La prima serata, l'inaugurazione del 5 novembre, sarà dedicata ad un evento di beneficenza. Ci sarà il coinvolgimento di Agenda Sant'Egidio, che è un'associazione che ha la finalità di promuovere, favorire il sostegno di tutte le attività contro la povertà e l'assistenza promosse dalla comunità di Sant'Egidio.
Ci sembrava molto bello questo, l'idea di aprire la prima mostra dedicata al mondo del teatro e della moda con un evento di charity, quindi un evento dedicato proprio alla beneficenza, e quindi l'agenda di Sant'Egidio, che è molto importante e si è distinta insomma in tutti questi anni per le straordinarie azioni non soltanto sul territorio ma a livello internazionale. Abbiamo quindi coinvolto la presidente, la signora Maite Bulgari, e abbiamo creato questa serata dedicata proprio alla raccolta fondi. Oltre a questa cosa, voglio ricordare che un euro per ogni biglietto staccato verrà sempre devoluto alla comunità di Sant'Egidio.
Bene, io ringrazio Massimiliano Capella, curatore della mostra Il teatro alla moda, costumi di scena, grandi stilisti, dal 5 novembre al 5 dicembre al Museo della Fondazione Roma in Via del Corso. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione www.museodelcorso.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi e a presto.
Grazie Alessandra, oggi allora abbiamo divagato sulla parola braccio, in quanti modi il gesto dell'abbraccio può essere declinato nel mondo umano, un abbraccio di riconciliazione, un abbraccio di riavvicinamento. Il Santo Padre ci ha evocato un abbraccio più ampio, no? Quello con la totalità dell'essere, con l'eternità, cui ci spinge a pensare appunto la comunione dei santi, da poco celebrata, in unione con la comunità dei defunti. E allora io vorrei lasciarvi oggi con la fotografia, proprio una fotografia presa dal Corriere della Sera, di un singolare abbraccio, quello dell'uomo, se vogliamo, con il creato, con l'ambiente. Non aspettatevi però l'immagine tradizionale idilliaca, no, di un uomo immerso in un panorama rasserenante. Quello che sto per descrivervi, appunto dalla cronaca del Corriere della Sera, È una foto che commenta Ecomondo, la fiera internazionale del recupero di materia ed energia. Ecco, abbiamo parlato anche del degrado qualitativo dell'energia dell'universo e dello sviluppo sostenibile, che è in programma fino a sabato a Rimini, appunto, e viene inaugurata oggi. Allora, vi dicevo, la foto è quella di un uomo dai tratti orientali ripreso di fronte che sta trascinando una specie di risciò, insomma un carretto, di cui quest'uomo sta impugnando i due manici, i timoni, diciamo, e sono visibili anche le ruote di questo carretto. Su questo carretto sono accatastate tre enormi balle, sono alte tre volte l'uomo, di rifiuti, tutte belli ordinati, rifiuti presumibilmente in plastica. Il colore di queste balle, dico il colore, è l'elemento più pittoresco, alla fine più bello di questa foto. Tutte queste sfumature sul azzurro, sul verde, delle bottiglie dell'acqua minerale, dei loro tappi, questi invece sono di tutti i colori, inglobati in tre voluminosissime reti che creano proprio delle specie di nuvole di colore appunto alle spalle di quest'uomo, che le trascina su questo suo carretto apparentemente senza nessuno sforzo, anzi perfino con un'ombra di sorriso. Dunque sembra possibile, nonostante le masse immense di rifiuti, ne sanno qualche cosa i cittadini della Campania, che l'uomo torni ad abbracciare il suo ambiente, a vivere in sintonia con esso, riuscendo appunto a non essere schiacciato da questo volume, da questa massa infinita di scarti. Con questo, cari amici, vi saluto, ci diamo appuntamento ai prossimi spazi di Pagine, Fogli, Parole. Vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.